descritto anche gli aspetti drammatici della presenza nelle scuole di allora, che sono peraltro descritti con altrettanta obiettività e con tutti gli elementi ripresi da Strigliver nel libro. Certamente è mirabile che, essendo maturati probabilmente entrambi, poi ci siamo incontrati in questi anni sulle grandi battaglie della libertà e soprattutto sulla grande battaglia della libertà di educazione, che allora era esattamente quella che ci vedeva alle opposizioni reciproche. Quindi probabilmente questa maturazione è potuta avvenire anche perché il movimento è rimasto solidamente stabile nel nucleo centrale della propria educazione, che ha probabilmente in quegli anni dovuto passare anche attraverso lo stare lontani dall'associazione, ma questo è un discorso che potremo approfondire. La parola ad Adriana Mascagni.
Quando ho incontrato Don Giussani all'Istituto Vittoria Colonna, perché molti non sanno che oltre al glorioso Bechet anche il Vittoria Colonna è stato un istituto che ha ospitato la grande persona di Don Giussani come insegnante di religione. E io lì l'ho incontrato in prima liceo e mi sono detta: questo insegnante di religione parla d'altro, non di religione. Però questo altro mi interessava e la religione non più. Cosa fosse questo altro effettivamente non era chiaro all'inizio. Una cosa mi era chiara: che quell'uomo era certo e di ogni sua affermazione dava tutte le ragioni. Questo era troppo interessante, unico. Io cercavo disperatamente la verità a 16 anni e la giustizia, che ne è la conseguenza. Ma mi mancava, malgrado pescassi dentro di me, dentro la mia esigenza originale, che il mio criterio originale per riconoscere il vero, mi mancava una conferma inequivocabile. E in più la realtà era come per me un contenuto, era vuota, era come un contenitore vuoto. Mancava un'ipotesi di verifica seria, completa. Era l'esigenza della mia ragione sulla vita che non veniva soddisfatta da niente. In più, questo era come ero io, e dico come ero io perché si capisce di più come la proposta di Don Giussani è stata capace di conquistarmi. La mia fede in una certezza nella quotidiana esperienza così contraddittoria, anche se ero così giovane, ero già piena di delusioni e di frustrazioni, non reggeva. E poi la società così com'era e come è stata descritta, con le sue false, ingiuste regole, mi sembrava che fosse una burla. E mi sentivo presa in giro sia dalla società che dalla religione, con il suo volto così formale e moralistico. Avevo quindi un atteggiamento di sopravvivenza anarchica, fuori da ogni regola, ma destinata, questo lo capivo, lo presentivo, a diventare cinica, violenta, perché conteneva troppa ira e troppo dolore. E così, io che pure ero sempre stata diligente e anche bravina a scuola, malgrado possa sembrare strano a qualcuno, mi chiedevo, ma perché? Perché basta studiare? Perché? Perché arrivare puntuale? Infatti i miei ritardi rimasero proverbiali. Perché seguire le regole? In questo stato d'animo fui invitata per la prima volta a Varigotti e ci andai senza troppo entusiasmo, perché erano 3 giorni di incontro studenti preceduti da esercizi spirituali, e io che frequentavo questa scuola cattolica pensai, vabbè, è l'ultima volta che ci provo. E invece lì successe per me un vero cambiamento. Lì finalmente mi è apparsa quell'ipotesi tanto attesa, di cui sentivo la mancanza. Un'ipotesi non astratta, un fatto presente. La proposta di un'esperienza, una presenza, con la pretesa di essere la risposta ultima, totale e unica, pretesa che solo la verità può avere. Questo, sì, questo era pane per la mia ragione e gusto per la mia verifica. E questo, solo il fatto di aver trovato questa ipotesi mi riempiva di consolazione. E già stranamente mi inondava di certezza e di gratitudine. Infatti la ragione si sentiva paga per il solo fatto di potersi confrontare con un fatto presente, una compagnia, un segno eloquente di quel Dio fatto uomo di cui parlava. Questa ipotesi è dunque diventata l'ipotesi di tutta la mia vita, da allora fino ad ora. E ha cambiato tutta la mia vita, ha cambiato il mio carattere, il mio modo di pormi. Ecco, questa è, diciamo, la natura di quella certezza che mi ha legato a Don Giussani, a GS, al movimento di CL, da allora fino ad oggi. E in questa vita posso solo accennare ad alcune cose che ho ritrovato così precise nel libro. Fin dall'inizio fui sorpresa da come delle parole, quelle che per me erano state parole, potessero diventare vita. E nel libro, infatti, Monsignor Max,
bella classe,
parla della liturgia, del canto, della musica, della preghiera. Ecco, per esempio la liturgia, che per me fino allora era stato sinonimo di rito domenicale, non era quel gesto formale, ma era la potente espressione di persone che mi avevano preceduto e che, avendo vissuto la mia storia, la mia esperienza, mi davano la possibilità sempre di riconoscermi in quelle parole, in questa abbondanza di umanità vissuta. Ma anche il canto, che pur ho sempre amato, da puro compiacimento estetico, o divertimento, o distrazione, è diventato invece uno strumento serio di dialogo e anche di diatriba con il mistero. Che è poi la preghiera. Cos'altro è la preghiera? E la musica, che prima era una, per me, un piacere estetico, invece è diventata la promessa di una bellezza viva e presente. Insomma, tutta la proposta cristiana è diventata, cioè Gesù Cristo, la Chiesa, secoli di tradizione, di storia, sono diventati una sfida ineludibile all'intelligenza e alla libertà. Una sfida diretta alla mia persona, ai miei interessi. In GS ho imparato, insieme a tanti altri, a mettere in gioco i miei interessi. Così tutti sanno, il canto, il coro, il teatro erano i miei interessi. Questa sfida, volenti o dolenti, implicava sempre però un giudizio. E questo, nel rapporto con Don Giussani, era una costante inevitabile e provocante sempre, come è già stato detto. Ma era un giudizio, questo giudizio richiesto, che non era per pochi dotati o per pochi professionisti del pensiero, ma riguardava l'intelligenza elementare di ciascuno in quanto persona. Ed è chiaro, perché il giudizio è un paragone tra l'esperienza del reale e l'esperienza di sé, da cui io ho visto scaturire una più profonda coscienza del mio io, della mia identità. Ed è proprio qui, in questa sala, forse in uno di quei posti, mentre ascoltavo Don Giussani parlare, sono stata provocata con nettezza a questa idea. Infatti qui è nata la mia canzone intitolata Il mio volto, che è stata per me la percezione di me, del mio io, come rapporto con quel prima, con quel dopo, con quel di più che mi costituisce, ma senza del quale non potrei neppure sentirmi esistere. Mi guardo ed ecco scopro che non ho volto. Solo quando m'accorgo che tu sei, come un eco, risento la mia voce e rinasco, come il tempo dal ricordo. Non è un'autocitazione, è la citazione di quello che tutti noi stavamo vivendo. Da quel giudizio nasceva anche la cultura, come è già stato detto, e anche la carità era un giudizio. E a proposito della carità, cioè della bassa, ecco, la bassa era proprio l'esempio di come questo giudizio non fosse astratto, ma era un gesto. Un gesto in cui si giocava tutta la mia iniziativa e la mia libertà. Infatti è interessante quella citazione di Padre Manuel nel libro, che dice: Don Giussani si è sempre proposto di non richiamare nulla se non offrendo nello stesso tempo la strada per viverlo. E quello che emergeva in bassa era, almeno così è stato per tanti, ma per me in un modo strano, è stata una più profonda conoscenza della propria struttura umana, il che comprende il mistero del limite e del male come un elemento proprio e nello stesso tempo un elemento innestato, estraneo, incistito nel fondo dell'umano, quella specie di tradimento della natura stessa dell'uomo e della sua verità, che fa sentire l'uomo insincero e inadeguato anche nella sua intenzione migliore di bene. Perché dicevo che era singolare per me? Perché dopo forse la prima volta che sono andata in bassa, e non ci andavo tanto volentieri, sì, idealmente, ma di fatto sono tornata a casa e come contraccolpo in me è emersa proprio la coscienza del mio male. E ho composto Non sono sincera. È strano. E poi per finire il giudizio giocato nella sua vera dimensione, che è appunto la dimensione totale, la dimensione vivere le dimensioni del mondo, era la normalità. Della nostra esperienza. La missione. La missione che per noi che eravamo qui era ancora un gesto comunque, le decime. Cosa non abbiamo fatto per le decime? Per raccogliere le decime, per finanziare l'impresa del Brasile. Io ricordo i sabati pomeriggio in cui con altri del TTM, Teatro Tascabile Milanese, facevamo i frizzi, i lazzi nel corridoio della sede in funzione di questo. Grazie Signore perché hai fatto del mondo la tua casa, perché potessimo amarti ed amarci ovunque andremo e ovunque saremo. oppure in Calabria non c'è nessuno che ama la luna come le stelle del cielo, non c'è nessuno che ama la riva come le onde del mare. Canzone composta con Guido Clericetti, come altre canzoni ho composto, per esempio Povera Voce con Maretta Campi. Insieme, comporre insieme una canzone, perché unica era l'espressione della verità vissuta da tutti. Per questo era facile. E la creatività non era quindi un fatto individuale, ma un'esperienza comune che semplicemente qualcuno registrava per tutti. Tutti eravamo capaci di creare, dotati e meno dotati. Tutti partecipavamo a una creatività oggettiva, esuberante ed esplosiva. Le vacanze, le gite, il giornale. Di fronte a questa esuberanza esplosiva, la crisi del 65-68 ci colpì incredibilmente imprevista. Non sta a me farne l'analisi. Io dirò solo che il venir meno di tutto e di tutti fu realmente come morire. La contraddizione e la delusione ebbero il sopravvento vestite di ideologia. Il tutto ancora una volta ridotto a niente, gli amici come nemici. L'abbandono, la solitudine erano l'ultima prospettiva. Amici miei, non ve ne andate, non ricordate il grande incanto di vita vera che abbiamo vissuto e insieme amato, ho scritto in un'altra canzone. Io non so se il male nel suo mistero è una circostanza o una persona. So che divide e distrugge. Secondo un inganno così intelligente, subdolo e programmato, che fa presupporre una libertà e un'intelligenza, cioè una persona. Fatto sta che di fronte al tutto finito ricordo che mi si impose una scelta. Cedere alla delusione e continuare un cammino solo mio, oppure proseguire quel cammino comune anche da sola, anche nella contraddizione, nella delusione, nella opposizione di quegli eventi e di quelle circostanze. In un attimo ho deciso, perché in un attimo dissi a me stessa, con un impeto che veniva dal profondo della mente e del cuore, che ciò che era stato vero e avevo visto e vissuto come vero non poteva non continuare ad esserlo sempre. Non è un'altra realtà, solo adesso lottiamo. Venisse pure la lotta, l'avrei affrontata per me e per tutti quelli che se n'erano andati, come una sfida. E così in effetti è stata poi tutta la mia vita. Una lotta continua e una domanda continua nella contraddizione di una vita che non cessa per questo però di essere certezza. Perché fu allora che incominciai a capire che non si può costruire se non proprio attraverso la contraddizione, che che è croce. Ma affermando sempre l'unità, che è profezia di resurrezione. Per concludere, a quel paradiso che è stato per me l'inizio di GS, che è il mio ieri, mancava fino ad allora l'esperienza della croce e della resurrezione. Ebbene, questo è il mio oggi e il mio domani. Grazie.
Chiude questo giro di testimonianze Gad Lerner.
Oh mamma mia, com'è difficile a questo punto, anche con i miei appunti sono diventati un geroglifico illeggibile. Io sono uno che è venuto dopo, al Bercè, anch'io temo che possa risultare insopportabile ai molti non bercettiani presenti, che saranno ovviamente la maggioranza, questo riferimento che però è inevitabile, che è nel libro e che è stato anche presente, con l'eccezione della testimonianza di Adriano Mascagni in questa tavola, di quel luogo e di quella persona. Questo è il luogo e la persona dove io sono arrivato molto dopo, nel 1954, quando Don Giussani andava al Bercè, io nascevo a Beirut, ed è davvero una strana e curiosa vicenda quella che da Beirut mi ha portato al Bercè. Ma io devo nello stesso tempo, nel geroglifico degli appunti, tenere insieme un senso di rispettosa diversità o addirittura estraneità. Come diceva prima Stickliver, la fatica dell'incomunicabilità, e chissà, anche questo lo dico con molto rispetto, che questa testimonianza che Adriana Mascagni ha appena fatto non sia una di quelle che lui riferiva, in termini anche un po' brutale, essere poco sopportabili alla sua cultura e al suo modo di comunicare, no? Proprio come difficoltà di coglierla, di capirla, di comprenderla, di entrarci dentro, di dialogare in questa forma, che pure sentiamo molto forte, molto intensa e molto capace di comunicare. Dicevo, la contraddizione tra il dover testimoniare questa nostra incomunicabilità, che è stata la storia della nostra vicenda del passato, e quella che ormai non può, viceversa, in opposto, considerarsi solo una mera coincidenza, il fatto che, accidenti, ho diversi amici ciellini. Mi chiedo quindi che cosa c'entro io poi con loro, e che cosa perché ho diversi amici ciellini. No, ma non è una captatio benevolente, assolutamente, perché indubbiamente, anche se in anni decisamente successivi, che verranno trattati nei volumi successivi, dicevo, il luogo e la persona del Bercè contano, e contano decisivamente, probabilmente perché, come Don Massimo Kavizaska brutalmente descrive nelle prime pagine del libro, con un tono, confesso, che non mi è piaciuto molto su quel passaggio che adesso leggo, e come non a caso il cardinale Ratzinger, che al Bercè naturalmente non c'è mai stato, riprende anche nella sua introduzione, perché coglie quell'aspetto decisivo, il Bercè probabilmente negli anni 50, mi immagino, che potesse ragionevolmente essere un luogo in cui si anticipava ciò che poi sarebbe divenuto dato consolidato nella società italiana, cioè il divenire minoranza dei cristiani nella società italiana. E quindi in quel luogo anticipatore, una mente lucida, una personalità del livello di Don Giussani, poteva individuare in anticipo un problema, e come è noto, quelli che dicono le cose in anticipo di solito poi risultano antipatici, di solito non ne traggono grandi così, vantaggi nella vita, ma insomma la verità appunto di una presenza come minimo alla pari, se non addirittura subalterna, debole insomma, dei cristiani in un contesto più ampio. Dicevo, per definire questo contesto si fa qui riferimento a questa scuola, il Berchet, dove sotto le ali di un preside ebreo, Joseph Colombo, si era raccolta gran parte dei giovani rampolli della borghesia laica e socialista di Milano. Ci vedo in questo giovani rampolli della borghesia laica di Milano così, un'ironia, un lieve dispregiativo, che è un problema per me. È un problema perché vorrei girarvela paradossalmente all'opposta. Mi ricorda un pochino il mio rabbino capo di Torino attuale, col quale litigo sempre, perché lui che ha posizioni molto intransigenti, qualcuno di noi direbbe integraliste rispetto anche ad altri rabbini italiani, ogni volta che discute con me, che vado a discutere con lui, in premessa liquida brutalmente le mie posizioni. Cioè lui sostanzialmente pensa che noi, tra virgolette, laici siamo dei cialtroni. Poi, e te lo dichiara. Poi, dopo un'ora che hai discusso, il rabbino Sommerk, magari a malincuore riconosce che non ero proprio come lui mi immaginava. Allora, forse anche i rampolli laici, forse anche questo mondo col quale non si è comunicato. Nell'epoca mia non si è comunicato al Berchet, e le colpe quando non si comunica sono da entrambe le parti, forse non era così orrendo. C'è una citazione di Don Giussani a pagina 143 che mi ha colpito, quando lui ricorda negli anni in cui insegnava religione al Berchet, dicevo sempre, dice ai ragazzi, quando sarete grandi e sarete ministri liberali del Partito d'Azione, mandateci in giro nudi noi preti, ma lasciateci la libertà di educazione. Naturalmente anche questo è uno scherzo, come uno scherzo è quello dei giovani rampolli, però perché immaginarsi questi ministri liberali del Partito d'Azione che denudano i preti o che gli vogliono togliere la libertà? No, grazie al cielo queste visioni caricaturali dell'altro, non dovete avere un'immagine così brutta di noi laici, ecco, questo voglio dirvi. Come lo dico al mio rabbino capo Sommerk a Torino, lo dico anche a voi questa sera. Il Berchet però certamente è stato un luogo di consumata ed esplicita scristianizzazione della realtà italiana. Io ci sono arrivato, ripeto, molto dopo, negli anni 70, e così era anche nel confronto con la componente che già si cominciava a chiamare Ciellina, era il passaggio di nome, diciamo, con episodi anche imbarazzanti da ricordare, benché per mia fortuna l'epoca da me vissuta non fosse ancora un'epoca di violenza, e benché, voglio aggiungere, è un'osservazione che può sembrarvi sciocca, ma per me conta, perché ha contato poi nelle amicizie del dopo, quella incomunicabilità che anch'io sentivo e che talvolta sento ancora, era stemperata da alcuni sorrisi. Io mi ricordo che ci sorridava alcuni, no, proprio non posso dire che ci odiavamo, io non ho un ricordo di odio, né da me provato né da me percepito, e invece i riferimenti alla dimensione della fede e al senso religioso, come poi abbiamo imparato a discutere e a dire anche noi laici, erano spesso grossolani, Io l'ho scritto anche nell'articolo del Corriere, quel mio ricordo del primo giorno di scuola al Berset. Io al Berset ci sono arrivato in prima liceo, quindi al terzo anno, quindi erano già ragazzi più grandi, in quarta ginnasio non sarebbe stato probabile, di un mio compagno di classe che entrando in classe il primo ottobre, allora cominciava la scuola, il primo gesto che fa è fare un balzo sulla sedia del professore, quindi vicino alla lavagna, per togliere il crocefisso e metterlo nel cassetto della cattedra. E io devo dirvi di avere visto quel gesto che mi ha stupito, perché io esonerato da religione naturalmente in quanto ebreo, però insomma non mi sembrava solito, però io l'avevo vissuto come un gesto, come dire, di libertà, come dire, noi qui adesso non abbiamo un presupposto, noi qui adesso abbiamo una tavola nella quale ci confronteremo. Ma non accettiamo un presupposto iniziale. Questo è un gesto appunto che mi ricordo relativo alla sfera della religiosità e della fede. Ricordo, e questo è più vergognoso, un corteo natalizio fatto dal movimento, quindi, e non certo dai Ciellini, che noi guardavamo anche curiosi, io con molta curiosità, la mattina presto dall'altra parte del marciapiede. Credo che negli anni in cui eravate voi al Berset non fosse stata ancora costruita la chiesa che adesso è lì di fronte. Andavate in via Orti, ho letto nel libro, ma negli anni 70 invece c'è esattamente una chiesa dall'altra parte del marciapiede e i Ciellini andavano a messa o comunque a fare delle preghiere prima dell'inizio della scuola, quindi svegliandosi un'ora prima, e lì li trovavamo sempre arrivando, e c'era curiosità. E mi ricordo appunto un Natale in cui fu organizzato una sorta di corteo interno natalizio, di raffigurazione del presepe, della natività, che forse voleva essere addirittura blasfemo, forse voleva essere blasfemo, ma io sinceramente credo che non vi fosse riuscito del tutto. Non era, voleva essere dissacrante, e senz'altro era dissacrante, ma che conteneva insomma un riferimento a quell'evento e a quella festa. Lo ricordo particolarmente, mi ricordo che mio fratello, che era di quarta ginnasio, gli avevamo fatto fare Gesù Bambino, figuratevi, e che la Madonna era impersonata dalla nipote di Dario Fo e Franca Rame, quindi questo era il clima. Ma vi dico, era comunque un guardarsi da lontano. Ecco, era un guardarsi da lontano su un territorio scristianizzato, in cui i cristiani erano in minoranza. A questo proposito, però, io vorrei osservare, e non so cosa ne pensa Don Camisasca, che in questo libro certamente si narra la straordinaria germinazione di un movimento che, come ha detto Zola, poi ha avuto un'espansione non programmata, certamente a tavolino, ma che è cresciuto per esuberanza, di un movimento che oggi è grande e diffuso nel mondo. Però, se non sbaglio, in questo primo volume si parla anche di una sconfitta. Io ho sentito parole amare riferite al 68, e anche nel libro si parla di dolore, divisioni, dolore, rabbia, tristezza, concitazione. Ecco, c'è una sconfitta. Io non sono molto stupito di sentire che la crisi del 67-68 sia stata per lei imprevista. Come diavolo possibile che fosse imprevista, con tutto il po' di cose che stavano succedendo, e con le tensioni culturali da una parte e dall'altra le tensioni interne allo stesso mondo cattolico, alla Chiesa? Don Giussani che va in Texas nel 65, insomma, e non ci va certo di sua spontanea volontà. C'è stato, vi chiedo e mi chiedo, da persona che tardivamente ha partecipato di quel movimento, ma che se ne sente ancora impregnato, e che non sento sinceramente di dover rinnegare il nucleo di quella mia partecipazione, di quella mia passione di allora, sapendovi dall'altra parte, io sono convinto che voi in qualche modo abbiate rappresentato e rappresentiate ancora l'anti 68. E lo dico con grande rispetto e anche, diciamo, con una certa invidia, perché penso che abbiate vinto voi e abbiamo perso noi, almeno oggi questo appare. mi ha colpito questo essere, nella testimonianza della Scabini, questo essere al tempo stesso sicuramente non clericali, sicuramente anticonformisti, la rottura delle barriere, e però Don Giussani si dava del lei, questo non lo sapevo. E mi colpisce, appunto. Eravate in realtà.
Noi professori cosa davamo?
Come, scusate?
Noi ai nostri professori cosa davamo?
Ai professori sì, ma fuori da scuola, in un rapporto così intenso. Adesso io non so se vi diate ancora del lei.
Vede che sei molto più giovane.
Sì.
Però quando ci siamo sposati e siamo, diciamo, diventati adulti, Lucia ha chiesto di dargli del tu.
Oh, questo.
A me anche prima di sposare.
Ecco, ma avrete capito che chi vi parla è l'unico a questo tavolo a non avere conosciuto Don Giussani. Se non una volta di lontano sono stato invitato dai miei amici ciellini a Sago ad ascoltarlo in quella sala affollata. Vi dicevo però, sul 68 avete avuto una ferita, penso un nome per tutti, quello di Don Vanni Padovani, no? Che lascia il segno, nel senso che lascia anche aperto il campo a un ripensamento rispetto alle ragioni per cui tanti GSini, ecco, i GSini che poi ho frequentato di più in epoche passate sono quelli venuti in lotta continua, naturalmente. O ancora oggi conosco delle persone che sono mie care amiche che sono transitate da GS e che sono uscite appunto in quegli anni. Una fra tutte, altra ex bersettiana, Chiara Saraceno, che è stata vicepresidente di GS, io credo, e che nel libro non è citata. È citata in una nota di un libro. È citata in una nota di un libro, e guardi che l'ho letto bene il libro, perché non c'è nell'indice dei nomi, però l'ho trovata. È citata insieme al marito Gian Enrico Rusconi, altro mio caro amico, perché è citata una frase di un loro libro. Ma ecco, il ruolo di questi qui che se ne sono andati, che cosa resta nel rapporto con loro? Semplicemente l'errore? È stato da una parte sola questo errore? Un'altra domanda. E da questo punto di vista, appunto, ci sono forse anche delle scelte descritte in questo libro di quegli anni che oggi considerate discutibili? Penso, spero che Stitliva sia d'accordo con me, la battaglia culturale contro gli spettacoli del piccolo teatro di Paolo Grassi è una cosa che naturalmente si spiega, che ha un senso, ci mancherebbe altro, ma in che direzione andava realmente? Un'altra domanda antipatica, visto che mi sono assunto questo compito. La figura di Don Giussani è di una centralità davvero eccezionale in questo primo volume. Sappiamo noi oggi che Comunione e Liberazione è diventata una realtà molto grande, diffusa nel mondo, una realtà che non è certo contenibile nell'esperienza di una persona sola, quando anche si tratti di un uomo di eccezionale valore. Ed è specialmente significativo che sia scaturita questa scintilla da un rapporto docenti-studenti, cioè proprio da un ruolo di insegnante e dal fascino straordinario di un insegnante in una classe di liceo, di un insegnante combattivo che polemizza anche con i suoi allievi. Ma in questa figura che emerge così prepotentemente, capace di suscitare contagio, capace anche di creare altri capi, altre figure di leader che diventeranno importantissimi, di cui nomi troviamo nei capitoli dedicati all'espansione territoriale di CL, senza usare quell'espressione molto pesante che avete lasciato passare perché Strickliver l'ha detta un po' così di sfuggita, la percezione che dicevi avevate allora quasi di un pericolo di massificazione plagiante, se ho capito bene, ma io ve la voglio girare in positivo. CL non è legata troppo alla persona di Don Giussani. Come è pensabile il suo futuro? Leggendo questo libro mi sono chiesto, senza questo riferimento personale così diretto. E con ciò ho finito con le domande antipatiche. Dico solo ancora due cose, appunto, per cercare di rispondere a quello che mi sono chiesto all'inizio, perché poi ho tanti amici ciellini, e perché mi è capitato in anni da adulto, insomma, cominciai da una decina di anni fa, diciamo, anche nel mio lavoro, nella mia attività professionale, che non ho mai concepito come meramente così di mestiere, a sentire sempre di più il bisogno di confrontarmi anche nella progettazione, nella creazione del mio lavoro con questi amici ciellini, avendo l'impressione che, contrariamente a questa teoria dell'impossibilità del dialogo, ci mettessimo molto in discussione a vicenda e ci dessimo molte idee gli uni agli altri e ci fosse un contributo creativo forte nello stare insieme. Io credo che, naturalmente non è possibile qua dare una risposta compiuta a questa domanda, anche se, ripeto, alcune persone importanti della mia vita e della mia esperienza sono di CL. Sento molto la loro libertà intellettuale, questo probabilmente, insieme alla loro tenacia. Sento e riconosco nella loro esperienza e nella vostra esperienza e anche in ciò che Don Kabisaska descrive del rapporto tra il movimento nascente e l'istituzione della diocesi e della Chiesa, sento il vostro essere, come si direbbe con brutta parola, degli outsider. Che per loro i principi vengono prima del potere. Per esempio, ho trovato bello e nello stesso tempo però naturale e ovvio che a un certo punto Giuseppe Zola vi ha detto: ma che per fare il presidente della Fiera di Milano devo giustificarmi delle mie appartenenze, della mia storia, del mio bessé, della mia vita? Non ci penso neppure. Ecco, questo mi sembra una cosa vera, una libertà grande sulla quale spero ci si possa identificare, anche se tutti hanno le loro debolezze. Sono convinto che anche i ciellini tendenzialmente che sono liberi dal potere e che hanno i principi che vengono prima dal potere, poi dal potere si lasciano affascinare, tipo da Berlusconi a Rimini. Ecco, per ricordare l'ultima volta che seguivo il mio amico Roberto Fontolan sul palco, io ero in fondo alla sala, Fontolan che intervistava Berlusconi, ero in fondo alla sala con alcuni dirigenti di CL e ci chiedevamo: ma quello lì è sincero? E quello lì Berlusconi. E solo per riservatezza non riporto le considerazioni che ci facevamo allora. Ecco, l'ultima cosa che dico e che mi avvicina e rende vero il dialogo e ha reso vera l'amicizia è che io credo di capire il valore che voi assegnate al senso di appartenenza, al senso di appartenere a una comune esperienza. Credo che questo sia un grande valore e che sia la grande forza del vostro movimento, e anch'io, se posso permettermi, cerco di preservare, di custodire, di valorizzare, di verificare ogni giorno un'appartenenza oltre che un senso religioso e di praticarli. Credo che nello stesso tempo, sentendo questa forza e il valore di questa appartenenza, sia giusto anche tenerne sempre presenti i pericoli. Cominciato dicendovi appunto attenti ai giudizi grossolani sui laici, le appartenenze possono anche produrre spaccature, le appartenenze possono anche produrre comunità che si frazionano sempre più piccole e sempre più settarie. Questo io credo, per esempio, in tutta la vicenda della scuola, è un problema che accanto a quello fondamentale della libertà dobbiamo sempre tenere presente. Essere sì forti della nostra appartenenza, della nostra fede, del nostro senso religioso, ma con gli altri, confrontandosi con gli altri e stando in mezzo agli altri, il che non sempre è difficile. Grazie.
La parola finalmente all'autore, che forse qualche osservazione.
Come ho detto all'inizio, mi ero riproposto di parlare un minuto e mezzo, e un minuto e mezzo, quattro foglietti, lo farò, ma dico anche qualcos'altro prima. Soprattutto su alcuni temi che ha toccato Gerd Lerner. Brevemente, Gerd Lerner parte sempre all'attacco, quindi provocando, quindi bisogna raccogliere la sua provocazione. Le ferite del 68, sarebbe evidentemente lungo parlarne, io qualcosa ho scritto nel libro, e se si legge con attenzione si trovano anche le risposte a queste domande. Direi questo: su che cosa è stata la crisi e perché non solo Don Giussani, nella lettura che più volte ne ha fatto, ma anche noi stessi concordiamo che la crisi nasce prima del 68. Nasce cioè in una divaricazione educativa che a poco si è manifestata all'interno del movimento e che certamente il 68 è stato il detonatore di questa crisi. Questa è l'espressione usata da Giussani nell'intervista che gli ha fatto Ronza. Evidentemente, perché così è la vita dell'uomo, che procede non con linearità, ma attraverso delle crisi che mettono in difficoltà ciò che è nato e ne fanno emergere la verità e ne fanno vedere gli aspetti caduchi e fanno ricominciare. La Scabini ha detto una cosa importante, che Don Giussani ha saputo riprendere ad ogni generazione. Quindi la crisi del 68 è stata certamente una crisi dolorosa, in cui molte persone ci hanno lasciato e hanno mantenuto dentro una nostalgia di ciò che avevano vissuto. Posso dire un nome solo, qui in questa sede, certamente uno dei maggiori leader, diciamo, di quello che possiamo chiamare il gruppo che seguiva Don Vanni è stato Angelo Lassini, io l'ho citato nel libro. Angelo Lassini mi ha telefonato un po' di giorni fa, ci siamo rivisti, abbiamo cenato assieme, non ci vedevamo da 33 anni, giù di lì, e ho percepito in lui la grande nostalgia di ciò che aveva vissuto. Tutti quanti, come diceva la Scabini, e in un certo senso anche Strickleavers, abbiamo incontrato la persona di Giussani, ne siamo stati segnati, chi in un modo, chi in un altro. Quindi la crisi del 68 non è vero che non ha prodotto riflessioni, non ha prodotto ripensamenti. Don Giussani ha ricominciato, e ha ricominciato non dall'oggi al domani, ha ricominciato subito, ma generando una cosa che ha avuto bisogno di anni per sedimentarsi e per trovare la sua forma nuova di espressione. Chi legge i testi di Giussani vede che anche ha cominciato con un linguaggio nuovo, tanto si è sentito messo in discussione, e ha cominciato con un nome nuovo, simbolo di questa messa in discussione che ha generato comunione e liberazione. Significativo anche il nome stesso, dice quanto Giussani abbia preso sul serio la provocazione che veniva dal 68. Qualche piccolo frammento. L'introduzione che io faccio sul preside Joseph Colombo, di cui io ricordo con grande affetto la figura, e sul liceo pieno dei giovani Rampolli, eccetera. In un libro che è serioso dall'inizio alla fine, lei, Lerner, va proprio a prendere l'unica frase giornalistica. Questo per dire lo stile Lerner. La battaglia contro il piccolo teatro, potremmo parlarne a lungo, ma la battaglia contro il piccolo teatro non fu una battaglia innanzitutto contro le persone che guidavano il piccolo teatro. Voglio dire, non eravamo così scemi, né Don Giussani in primis, da dire che Strehler non era un regista significativo o Paolo Grassi un manager significativo. Si avevano a cuore due cose. La prima cosa è che non si facesse con il denaro pubblico una politica culturale di parte. Ed è quanto documento, seppure evidentemente con la dovuta brevità, nel libro. La seconda cosa è invece in taluni casi contro delle letture di parte di momenti di storia della Chiesa, ma questo fu secondaria cosa, perché quello che a Giussani premeva fu sempre la questione di principio. Per esempio, nel caso Zanzara, no? L'intervista sul sesso e sulla sessualità, che oggi farebbero ridere tutti, del giornale ufficiale del Parini. GS non aveva nessuna preoccupazione di fronte ai contenuti dell'intervista, aveva la preoccupazione di fronte alla politica culturale dei giornali studenteschi che, come ricordava da un altro punto di vista prima Stiglitz, la polemica fu proprio tutta sul concetto di democrazia, sulla concezione di democrazia. Ultima cosa che voglio dire, CL non è legata troppo alla persona di Don Giussani, e questo libro non ha parlato troppo di Don Giussani. Questo libro doveva di necessità parlare di Don Giussani, perché volendo parlare di un albero si comincia dalle radici, ed evidentemente Don Giussani è la radice di tutto ciò che è nato. Penso che Don Giussani sia il più preoccupato di tutti noi che si parli poco di lui, quindi sono ben stato attento a non fare nessuna apologia, nessuna geografia, non ci sono questi toni nel libro, penso che un lettore attento può concordare con me. Certamente ho dovuto e ho voluto, e sono stato contento di parlare di Don Giussani, di dire delle cose anche che nessuno conosce, che anche un giornalista dovrebbero interessare, perché nessuno finora ne aveva parlato, la sua formazione, la sua giovinezza, la sua infanzia, eccetera. Don Giussani è un grande evocatore di vocazioni altrui. Certamente la sua personalità è forte, non avrebbe generato ciò che ha generato senza questa personalità, questo è indubbio, perché dietro ogni grande opera c'è sempre un grande uomo, cioè c'è sempre un uomo forte, un uomo deciso, un uomo che crede a ciò che dice, e dice ciò che crede, eccetera. Ma nello stesso tempo Giussani è stato ed è un grande suscitatore di vocazioni di ogni tipo, di vocazioni personali, sia nella modalità con cui, lo diceva la Scabini, lui ha fatto progredire il movimento cercando di imparare da tutte le persone che incontrava, sia anche dal fatto come ha saputo poi rigenerare continuamente il movimento ad ogni generazione. E questo è un segno importante di quanto la sua personalità, indubbiamente molto forte, sia stata catalizzatrice e sia catalizzatrice di altre personalità. Adesso il mio minuto e mezzo. Sono grato, va bene? Sono grato a Don Giussani, oltre che per tutto ciò che da lui è nato, per avermi dato l'opportunità di scrivere questo libro, che non è solo quello che è pubblicato, ma che è il moltissimo che ho buttato via, perché evidentemente, come ognuno sa, per scrivere bisogna avere il coraggio di rinunciare a dire delle cose per lasciare più evidenza ad altre. Quindi l'opportunità di tuffarmi in questa storia, di leggere 15.000 documenti, di fare 120 interviste, di andare a vedere tanti archivi, rubando del tempo che però è stato molto ben ripagato alla responsabilità che ho nella guida della Fraternità San Carlo. Mi sono tuffato in questi anni molto volentieri, primo perché li ho vissuti anch'io e in secondo luogo perché ho potuto capire molte cose che allora non potevo capire e che adesso ho capito. E ho potuto assaporare anche meglio la grazia del mio presente, perché il mio presente prende le radici da quei 10 anni in cui Don Giussani insegnò al Bercher. 10 anni, per usare un titolo adesso in voga, di un film che sconvolsero il mondo. Non è solo una parafrasi, è anche una realtà, perché sconvolsero il mondo di centinaia di ragazzi. E attraverso la vita di quei ragazzi sconvolsero per sempre, come per il propagarsi di un'onda sismica, la vita di migliaia di giovani e di persone. Voglio dire che io sono convinto che siamo solo all'inizio di una storia che vedrà ancora molti e molti capitoli, non nel senso dei volumi ma nel senso della storia nata nel 1954. Comunque il prossimo volume uscirà fra un anno, quindi tanto per dirlo. Ecco, di Don Giussani penso che noi conosciamo solo la punta dell'iceberg e spero di aver contribuito almeno a far emergere qualche metro di più dalla montagna. Dico la punta dell'iceberg perché voi non potete immaginare quanto di non conosciuto, di non pubblicato, di non espresso c'è di ciò che Don Giussani ha detto ed è stato registrato o comunque annotato in questi anni. Chi è Don Giussani? Questa è la domanda che ho avuto davanti scrivendo questo libro. E il mio libro è il tentativo di iniziare a rispondere a questa domanda. In estrema sintesi direi così: è un genio conoscitore dell'uomo. Leggendo le sue pagine, infatti, questa è la sintesi che io saprei dire. Un genio conoscitore dell'uomo. E quindi anche per questo ciascuno in un modo o in un altro ritrova in lui o in ciò che da lui è nato qualcosa di se stesso. Don Giussani è nello stesso atto dell'intelligenza con cui conosce l'uomo uno che ha guardato a Cristo e perciò in ogni battito con cui la sua vita di ragazzo, di adolescente, di uomo è vissuta, in ogni attimo ha domandato con tutto se stesso alle cose la rivelazione della loro bellezza e della loro verità. Vi ringrazio.
Ringrazio vivamente tutti coloro che hanno dato il loro contributo, come ringrazio l'editrice San Paolo, presente Cornelio Guerriero, per aver permesso questa pubblicazione e naturalmente in particolare l'autore che ha appena terminato. Data l'ora non è possibile svolgere nessuna particolare conclusione, però permettetemi solo due brevissime osservazioni. Che cosa è successo dal 1954 in poi? Lo ha descritto lo stesso Don Giussani in quel fantastico intervento del 30 maggio 98 in piazza San Pietro davanti al Papa all'incontro dei movimenti. Ha visto nascere intorno a sé un popolo, ha visto costituirsi un popolo. Diceva allora, quello che poteva sembrare al massimo un'esperienza singolare diventava un protagonista nella storia, perciò strumento della missione dell'unico popolo di Dio. Ha iniziato nel 54 profetizzando, e allora era l'unico, credo che lo dicesse, lo sgretolamento della presenza cristiana, almeno nel nostro paese. Allora era difficile dirlo perché le grandi masse venivano ancora mosse. Ora quello sgretolamento è avvenuto ed è sotto gli occhi di tutti e è sotto la descrizione di tutti. Ma il miracolo è che quel popolo che Giussani ha visto nascere intorno a sé c'è ancora, continua. Anzi, lo posso dire, credo io, in particolare che sono entrato qui in questa sala per la prima volta che avevo 18 anni ed ero vicino alla porta là perché ero addetto alla segreteria e ci batteva il cuore tutti sentire Don Giussani parlare e descrivere gli incontri del Vangelo, Zaccheo, Giovanni, Andrea, eccetera. E uscivamo di qua con un impeto missionario straordinario che riversavamo nel nostro ambiente, nelle nostre famiglie, in bassa, nelle missioni, eccetera. E da allora è passato molto tempo, c'è una professione in atto, c'è stata anche una certa responsabilità in questa città o la rinuncia ad altre responsabilità per il motivo che ha detto Gallerner prima. Ora sono anche nonno, quindi la vita continua, gli anni sono passati, ma è una storia che continua, è una storia, è un'avventura totalmente aperta, è un'avventura non chiusa. Ogni giorno il movimento, vivendolo, ci propone una novità. Veramente vivendo questa avventura non si invecchia mai, non si invecchia, perché continuamente si è dentro una vita che continua. E questa è veramente la grazia di cui dobbiamo ringraziare tutti, ringraziare Dio, ringraziare il Signore che ci ha dato questo grande dono del carisma di Don Giussani. Perché era imprevista la divisione? Perché era così grande l'esperienza, era così, Adriana ha usato la parola addirittura paradiso, era così grande l'esperienza che si pensava non dovesse finire, certamente per un'immaturità, ma oggi capiamo molto di più quello che è successo. E però in un certo senso desideriamo ancora di più che una unità totale venga rifatta, perché quella è quello è il seme messo dentro la storia. Dentro questa storia noi ci siamo ancora, siamo in questa avventura. Chissà cosa ci aspetta domani mattina. Termino con la descrizione che lo stesso Don Giussani ha fatto del nostro momento. Rileggo, molti di voi lo conoscono, ma il messaggio che lui ci ha mandato per il quarantennale della storia del movimento, che è un messaggio, ripeto, che descrive anche il nostro futuro. Man mano che maturiamo siamo a noi stessi spettacolo e Dio lo voglia anche agli altri. Spettacolo cioè di limite e di tradimento e perciò di umiliazione e nello stesso tempo di sicurezza inesauribile nella grazia che ci viene donata e rinnovata ogni mattino. Da qui viene quella baldanza ingenua che ci caratterizza, per la quale ogni giorno della nostra vita è concepito come un'offerta a Dio. Perché la Chiesa esista dentro i nostri corpi e le nostre anime, attraverso la materialità della nostra esistenza. Chiediamo tutti che domani mattina ci svegliamo con questo spirito e in questa direzione. E intanto buona lettura a tutti.